Vediamo se funziona questo.
Allora, qui dentro i miei appunti ci sono queste foto che sono delle fotografie del desktop dello stesso computer, in verità, in Linux e in Windows. Questo qua c'è Microsoft System Information, dove si vedono tutti i processi, ma poi lo possiamo vedere anche così. Il Task Manager, questi qui sono i processi che stanno girando in questo momento. Il sistema multiutente, tutto qua, multiprogrammato, sorry. E così, qui vediamo anche l'utilizzazione della CPU e possiamo vedere che la maggior parte del tempo se ne va in attendere di fare qualcosa. Questo ciclo idle di sistema è un programma che sta lì e non fa niente.
Del pollo.
Fa del polling, sì, qualcosa tipo il polling, diciamo così. La percentuale di CPU che si piglia in quell'istante. Eh sì, quello è l'utilizzo medio della CPU nel tempo che lui sta monitorando.
Più o meno una volta al secondo.
Sì. In pratica questo qui, utilizzo CPU è 100 meno quello che sta facendo il ciclo idle di sistema in quel momento. Perché il programma idle viene considerato non l'utilizzo della CPU, ma lo spreco della CPU, se vogliamo, no?
Quindi se terminiamo il processo, guadagniamo con
No.
questo.
No, no. Sì, questo qui se io tento di terminarlo, non me lo fa fare, si inchioda il computer. Il processo idle deve sempre funzionare, perché altrimenti cioè, è quello che manda avanti gli altri, diciamo così. Ci deve essere. Non è proprio esattamente lui quello che fa il multitasking, ma è il processo su cui il multitasking si fida, cui dà il controllo quando non ha nessun altro processo da far eseguire. Per cui qui in questo momento è messo in ordine di CPU, no? Quindi c'è Audio Flash, che è il programmetto che sta registrando la mia voce in questo momento, che vedete che nonostante comprima in MP3, si piglia 2, 6%, lo fa abbastanza in modo efficiente, e poi dopo ci sono quegli altri programmetti che non fanno granché. Perché tutto è fermo, chiaramente se lancio OpenOffice, giusto per farvi vedere, apro OpenOffice e mentre quello carica, c'è qualcun altro del sistema, ecco, vedete SOffice che si è acceso, che è eccolo lì, se riesco a beccarlo, prende 8,23%, quando accede al disco e tira giù il programma dal disco ci mette un po' di più, e adesso si metterà lì a dormire anche lui, perché ormai è stato caricato.
Si prende nota allo spunto.
Sì, è il momento in cui viene caricato, dovrà fare le sue inizializzazioni, tutte quante quelle cose lì. Finite quelle, si mette lì in memoria ed attende e non fa quasi niente. Per cui il suo utilizzo di CPU sparisce. Quando vedete qualcosa di diverso del ciclo idle di sistema, quando in condizioni operative, quando c'è un programma che prende molta CPU, quindi un videogioco, al giorno d'oggi sostanzialmente soltanto i videogiochi e i programmi multimediali che devono. Per esempio, io quando uso il CanStudio e prendo il file di 1 giga lo faccio diventare di 100 mega, mentre comprime in flash, questo qui si prende per mezz'ora CPU e il 99% se lo prende quel programma lì. Quelli vengono detti programmi CPU bound o CPU intensive. Quelli che richiedono molto utilizzo di CPU.
Trasmissione audio segnale
Sì,
astronomico.
quello là chiaramente, sì, quello del SETI Atom è un linguaggio, è un programma molto CPU intensive. Vedete che qui dentro il Task Manager possiamo anche sistemare la priorità. se date molta priorità a un programma, quello verrà fatto eseguire più spesso dallo scheduler del sistema operativo. Quindi se faccio così, Windows ci avverte, cambiamento della classe priorità, questo processo, cioè cambio la priorità, potrebbe essere succedere qualcosa di strano. E adesso quello là ha più priorità, prenderà la CPU più spesso, diciamo così. Quando il sistema operativo, abbiamo un po' visto, ogni tanto c'è una preemption, il programma corrente viene interrotto. Quando è il momento di eseguire un altro processo, il pezzo del sistema operativo che decide chi deve eseguire, che si chiama process scheduler, darà più priorità al programma audio flash in questo momento. Se date molta priorità a un programma CPU intensive, è chiaro che quello finirà prima, solo il sistema comincia ad andare a scatti, perché io quando faccio le mie conversioni sul computer destro, che è più potente, faccio la conversione su questo, continuo a lavorare e su quello lì magari metto in alta priorità, però dal momento in cui metto in alta priorità il mouse ogni tanto ha dei ballamenti, i bottoni non si riescono mai a cliccare, devi aspettare 6 secondi dopo che hai cliccato un bottone, perché è chiaro, il sistema operativo in quel momento dà, ogni volta che c'è da prendere una decisione, molto spesso darà la priorità al programma che ha bisogno della CPU sempre, e quindi il sistema rimane abbastanza indietro. Poi applicazione.
Per capire quali processi, quali servono, quali no.
Dunque, il sistema, quelli che sono indispensabili al sistema, quindi i file di sistema e i virus, per esempio, perché i virus si nascondono sempre da file di sistema in modo da non farsi ammazzare dal di qui, lo sa Windows, c'è modo di notificarlo al sistema e non lo fa chiudere. Per esempio, se io qui c'è Soffice, che sarebbe Star Office, il nome precedente di Open Office, se lo termino, vedete che è sparito, lui si termina. Se vado a prendere SVC Host, che è un programma di sistema, me lo chiude. Non so cosa ho chiuso allora a questo punto. SVC Host è una cosa che ha a che fare con SQL Server, mi sembra. Me lo ricordo tristemente, guardate quante istanze ci sono. Ci sono una valanga. Ah, Service Host.
No, ma si riavvia comunque. Si dice che ogni volta che
cancella
un file sistema,
lui
si riavvia dopo.
Service Host è un programma che SQL Server è qui. È un programma che fa partire o gestisce i servizi. I servizi sono i programmi di server.
MGR, terminiamo, cosa succede?
Task manager è questo, quindi non è un problema. Sì. No, questo è task manager. UR Launch Planner è il mio programmetto, questo qua. Ho migliorato l'icona nel frattempo.
Sono così cercati?
Sì, non si vede. È 16x16, non è però termina il processo e quello si chiude e non compare più qua. Dopo un po' sparisce. Dagli tempo di chiudersi bene. WinLogon è il processo che fa partire tutto, non è possibile terminarlo. Anche questo sistema ho l'impressione che sarà difficile terminarlo.
Auguriamocelo.
Infatti, dal nome che ha.
Comunque sono i codici fiscali del
computer.
Cosa?
MDM.
Non lo so.
Risalire chi è che l'ha lanciato il processo?
Anche come utente?
Col PID?
Sì, in Unix lo saprei fare, qua no.
Non come utente, come software.
Perché
lanciare
più processi, sì, giusto? Sì. Un software fa partire altri programmi. Non lo so, da questa cosa qui non si vede. Probabilmente eseguendo il sysinfo può anche darsi di sì. Mi pareva che si chiamasse sysinfo. No, mi pareva, ero, c'è scritto anche qui, sì, sì, info.
Ma sono
con la Y?
Non
ho
messo
una sysinfo.
No, l'ho messo,
sono io che non vedo. Sysinfo. Ma quello era in Windows 98, adesso probabilmente ha cambiato nome e non mi ricordo più quale sia. Comunque ci sono anche delle utility in giro che vanno a ravanare nel sistema e tirano fuori un sacco di informazioni interessanti. Non ce ne ho non ce le ho installate in questo momento. Fra l'altro vengono riconosciute come virus di solito.
Una domanda. Di solito si scollega il processo.
Sì.
Però dice anche nel task manager col destro sopra tutti i processi collegati a quello. Che differenza c'è fra le due?
Se lui ha fatto lo spawning, lo chiamano, se ha generato altri processi, allora lui fa fuori lui e quelli che ha generato. Sì, in effetti quando uno fa fuori un processo che potrebbe avere dei processi figli, quando un processo parte può generare altri processi. E chiaramente se ha generato altri processi, quelli sono indipendenti dal processo che era generato, magari si scambiano messaggi, dati fra di loro, tutto quanto, però hanno già una vita autonoma, quindi se viene chiuso il processo che li ha generati potrebbero andare avanti anche gli altri, se non c'è nessun problema ad andare avanti, magari hanno proprio problemi a funzionare regolarmente, però se sono completamente autonomi e hanno anche i loro dati e vanno avanti da soli, potrebbero continuare ad andare avanti da soli. Se chiudi lui e i suoi figli, invece il sistema va a vedere quali processi ha generato quello lì e prima di chiuderlo chiude. Allora faceva rumore, aveva ragione Donato, sì, che faceva rumore solo quando si scaldava, infatti prima l'avevo acceso ero convinto che l'avessero sostituito.
Per mettere il programma dentro un app, cioè io faccio un programma,
sì.
Un mese dopo mando un aggiornamento.
Un aggiornamento.
Che deve entrare dentro il programma. Si usa il link a quel programma lì. Come...
Non ho capito.
Io oggi devo fare un programma.
Sì.
Domani devo fare un aggiornamento perché devo aggiungere una dicitura.
Una patch. Non è
che mando tutto il file nuovo.
Ma in Windows
è una cosa che si inserisce dentro quel file.
Dipende, se il programma è enorme, costituito da 100 moduli, prendiamo il Visual Studio, ci sono 50 DLL, 2 o 3 eseguibili che eseguivano l'altro in base a quello che ti pare in quel momento, cioè se è un mostro di programma, allora si fanno le patch che vanno ad accomodare solo le cose che sono state modificate. E
non si va a sostituire il file, si può entrare.
Sostituiscono il file, sì, sì.
Sostituiscono il file.
Se invece un programma normale, piccolo o medio, si ricompila, si ottiene l'eseguibile, sostituisce l'eseguibile. Non c'è.
In assembly, adesso forse va fuori, sì? Però in assembly leggevo che il link non è quello che.
Sì.
Un programma a un altro non è che quello si compila sempre quello e va
ecco sì se linko il programma all'altro dopo c'è il linkage dinamico e il linkage statico, quello classico è il linkage statico, nel senso che ho un programma, ho comprato delle librerie oppure ho preso le librerie del MASM per intenderci, lo genero l'eseguibile, faccio prima l'OBJ e poi gli OBJ li metto insieme, ci attacco l'OBJ dove dentro c'è scritto dove della libreria per esempio di grafica, che ne so, l'attacco e dentro l'eseguibile ci finisce dentro sia il codice del programma principale che il codice della libreria, questo qui è un linkage statico, quindi chiaramente il programma diventa più grande perché c'è dentro anche la libreria. Invece il linkage dinamico, che è quello che è fatto più comunemente al giorno d'oggi, io mi faccio l'OBJ il linker lo collega senza sapere l'indirizzo della libreria. anzi, la libreria non sa neanche se è in memoria, c'è soltanto il nome della libreria. Se andate a vedere negli eseguibili di programmi comuni, troverete che ci sono spesso dei nomi simbolici, ADLL, DLL, Dynamic Link Library, è una libreria, quindi un insieme di programmi cui si può accedere come accediamo alla Exit Process in Assembly, per intenderci, no? Chiamandola, oppure come accediamo a una delle qualsiasi funzioni del framework, è una libreria, un insieme di programmi che si raggiungono dal programma principale, solo che è dinamica, non viene collegata a tempo di linkage al linker, al programma principale. Il programma principale rimane piccolino, non so se avete visto gli eseguibili dei vostri programmi in C#, non sono mai più grandi di 100k, sono sempre più piccoli di 100k, però fanno delle cose complesse, se li guardiamo da fuori, cioè c'è tutta la gestione delle finestre, sono tutti programmi grossi, alcuni, la data grid è un mostro di programma. Allora, se lo linkassimo dinamicamente, quelli sarebbero programmi che prenderebbero dei mega, se attaccassimo tutte le librerie insieme all'eseguibile. In verità sono collegate dinamicamente. Quando il programma principale ha bisogno di usare una funzione che è dentro una di quelle librerie, la chiama. E c'è un modo per dire al sistema operativo, ok, chiamami la libreria, non so, kernel32.dll. Quella libreria viene... A quel punto il sistema operativo ha un comando simbolico, gli si dice il nome della DLL. Allora lui va a vedere in tutte se trova questa DLL e lo fa andando a vedere. Prima nella cartella dove c'è l'eseguibile. Costaccioli avevamo avuto un problema a suo tempo, no? Che lui a casa non faceva funzionare il programma del convertitore analogico digitale, non gli funzionava. Perché? Perché la famosa libreria che abbiamo usato anche qua, la impout32.dll, che pure è una libreria di collegamento dinamico, non era visibile al sistema operativo. Quindi quando il programma in C# che faceva l'input output chiamava la imp o la out, al sistema operativo gli veniva chiesto carica in memoria la impout32.dll. Il sistema operativo la va a cercare in tre posti, nella cartella dove c'è l'eseguibile, e in Windows System 32 e in Windows System. Se non le trova lì, dice che la libreria non c'è, e lo viene fuori il cartellino, la libreria in PAL32 non c'è, nel message box. A quel punto, niente, il programma non può più andare avanti. Se invece la libreria è dentro Windows System 32, se la vogliamo far vedere, se vogliamo far vedere una DLL a tutti i programmi del sistema, basta che la copiamo dentro Windows System 32. E per quello che dentro Windows System 32 ce ne sono 2000 di DLL. Così le vedono tutti, no?
No, la mia domanda è relativa ai virus che sono nel file di sistema, si nascondono lì. Cioè questi vengono copiati in qualche modo dentro la DLL?
DLL è una libreria di programmi, no, di solito, per quel che ne so, che il SVC host lo conosco perché ci si infilava dentro il Blaster, che era uno dei pochi virus che mi sono beccato, e quello lì c'era questo SVC host che si mangiava un sacco di CPU, dopo è stato a vedere su internet, ho visto che era il Blaster, il Sasser, anche quello mi sa, sì mi sa che anche quello ho avuto qualcosa a che farci anche con quello.
Inserire i programmi all'interno di altri programmi oppure li mandano direttamente alla nuova?
Sì, c'è modo di inserirli all'interno di altri, c'è modo di inserirli, anche se non penso che sia la tecnica più usata per quelle robe al giorno d'oggi. Penso che in fondo basti prendersi quel nome e proteggerlo dalla cancellazione, poi dopo eseguirlo, dopo finisce qui e non si riesce a cancellare, dopo bisogna spegnere il computer, fare delle procedure complesse per rimuoverlo sostanzialmente. Una volta che gli hai detto che è un file di sistema e gli hai dato un nome che non c'entra niente con virus ed è uno di quelli più comuni. Guardate quante istanze ho qui di SVC host. Se uno di questi è un virus, come fai a accorgertene?
Quello più grosso lì? Tanto c'è qualche programma che lancia
SVC host. Ah, questo è direttamente il sistema operativo. Service host è un programma che gestisce i servizi. Allora, se c'è il server web attivo su questo computer, c'hai un SVC host relativo al server web. Adesso non so se ce l'ho su questo computer, però forse c'è un virus, ce ne sono 3 o 4, però tutti di dimensioni diverse, quindi uno non può neanche basarsi sulla dimensione, no?
Quindi chi ha lanciato quello?
No, il server web non è neanche attivato adesso, in questo momento.
Chi ha lanciato quel programma lì non si può sapere, non ci riesce a sapere.
Siamo sempre un colpevole.
Scusa, lo disassembli,
sì.
Controlli, viene.
Non lo so, vediamo se il termine preciso. No, con questo programmetto qua non si sa, diciamo.
Per sicurezza le cancelli tutti, Andrea.
Quando
vedi
tutto blu
avrà
di spegnere
e riavviare. Sì. Solo che dopo quando riavvii ci sono di nuovo.
No,
bisogna capire un po'.
Si lavora in modalità provvisoria?
Se si lavora in modalità provvisoria, molti dei driver non vengono caricati, quindi può darsi che i servizi di sicuro non vengono caricati. Però la modalità provvisoria non c'è più, non so all'inizio.
Un antivirus che va a controllare se in un file c'è un virus.
Sì.
O se tanto controllano anche dentro i file, penso.
Sì, però loro gli antivirus guardano una firma. Perché è chiaro che chi ha, l'analizzatore del virus è andato a vedere poi come è fatto, ha visto che è andato a vedere la parte nodale del suo codice. Ha visto che ci sono certe istruzioni, quelle istruzioni non possono non esserci. E allora ha preso quel pezzo di codice come firma. Quel pezzo di codice è una sequenza di numeri che rimane sempre la stessa. Quindi se si trova quella sequenza di numeri dentro un file, vuol dire, si assume, vuol dire, potrebbe essere quella sequenza anche per caso, però si assume che ci sia dentro il virus. Dopo ci sono i virus polimorfici che cambiano il loro codice, lo criptano tutte le volte, e quindi di nuovo sei da capo. Anche se sono più difficili, perché un po' di codice sempre uguale ci dovrà essere da qualche parte, però ogni giorno ne inventano una nuova. I meccanismi però si sono semplificati, no? Cioè sulla protezione dei virus si può vedere qualcosa in modo più organico. Sì.
Sulla
creazione, esatto. Allora cosa vai? Ti pigli l'AIDS, così lo conosci e dopo lo puoi evitare.
C'era un
bordo
già.
Oltre l'altro ci sono io qui dentro.
Punciarello.
Cos'è? Siamo un po'.
Ponciarello era quello del
tra l'altro gli americani avevano le Kawasaki, avevano neanche
le idee, sono spompe costano un sacco, sono spompe. Allora, quest'altra cosa qui che vedete invece è presa da un programma da un programma di Linux che fa TOP è un programma a interfaccia CUI, a carattere, che visualizza i processi, un po' come Task Manager che abbiamo visto adesso. Questo qua visualizza i processi, poi fa un salto di altre cosine, però vedete qua c'è tutto l'elenco dei processi. In Unix com'è che funziona? Parte un primo processo che si chiama init, quando il sistema viene f- fatto cominciare, si parte il processo di inizializzazione, che qui viene assegnato l'ID più piccolo, che non mi ricordo se sia 0-1, direi 0, però non sono sicuro. Questo processo init è quello che fa partire ogni altro processo. Quindi all'inizio, se nessuno fa partire niente, init gira solo lui. Ed è lui il processo cui viene data la CPU nel caso che il sistema operativo vede che non la può dare nessun altro, perché non c'è nessuno, perché gli altri sono bloccati in qualche modo.
Tipo il
lido
di Windows.
Sì, esatto. Il processo init è come l'IDO di Windows. Sì, sì. Quando il sistema parte, quindi parte init. Init comincia a generare altri processi e diciamo così, c'ha una lista di processi da far partire, che sono i primi che partono sono i servizi del sistema operativo, come lì abbiamo visto SVC host, che è il programma che fa partire, che gestisce i servizi del sistema operativo. Lo stesso succede in Linux, in Unix. Partono i servizi e vengono, i servizi sono quei programmi che rimangono in background, che nessuno li vede. Quando io faccio control al cancel, gli unici programmi diciamo così, che hanno un'interfaccia utente sono questi, cioè Adobe Reader, Auto Flash, un paio di Acrobat, questo qui è il principale, ha fatto due altri processi, non so se ha fatto due altri processi in verità, perché sembra che sia solo uno. I processi di Acrobat sono uno. Queste sono le finestre. Quindi questo Adobe Reader apre altre due finestre, ma non sono processi. Oddio, non sono direttamente dei processi visibili qui. Eventualmente, probabilmente il sistema operativo ci tiene un processo interno del sistema operativo per gestire le finestre, ma non sono. Sì? Questo è Explorer. Queste sono due finestre aperte dal programma Explorer, che qua le vediamo anche qui. Non sono probabilmente applicazioni, queste sono le finestre aperte. Non sono, se un'applicazione apre 10 finestre, questa ne ha aperte 2, eccoli qua. E il programma Explorer, questo qui, ha aperto 2 finestre anche lui. Se io lo chiudo,
grazie.
Spariscono entrambe le finestre, perché è un processo che ha aperto 2 finestre.
No, non lo rigenera.
Explorer no. Explorer è il programma che gestisce le finestre. In verità
si mangia tutto il desktop.
Qualche volta si riparte. Non so come fare a ripartire adesso.
Facendo così si ripartiva.
Sì,
ma no. Chiedeva se si voleva.
Dovrebbe ripartire a un certo momento. Non so perché non sia ripartito. Si vede che fa tutto quanto la scansione del desktop, che toglie le icone alle finestre, le rimette. Quando riparte Explorer succede questo. Certe volte viene fatto ripartire da Windows per i fatti suoi, se c'è qualcosa di strano che non sa come riprendere, lui fa ripartire Explorer. Adesso che l'abbiamo fatto fuori però... adesso va... al tab per cambiare le finestre.
Rilancia l'Explorer
okay. Da qui
è un Windows PC
questo.
Sì,
un Windows da qui si possono lanciare i programmi come si lanciavano da qua, chissà se viene anche la barra da qui.
Explorer
è il Windows Explorer, un'operazione è come quella che c'era qua sotto lo start. È lo stesso programma, che fa partire gli altri programmi. Sì, sì, è un altro modo di far partire quello.
Stesi esercizi sul CD?
Non ce n'è anche CD. Come?
Si passa manualmente,
con i processi.
Sì, ok, come fare l'alt tab, se voglio passare a Adobe Reader vado a passare e lui passa a Adobe Reader. Quindi No, è la cronologia di utilizzo della CPU. No, FFT.
Offre un po' di andare in bagno.
Ok, andiamo avanti. Queste cose le avevamo già dette. Le password, le definizioni. Questo qui. Sì, qui c'è un consiglietto su come fare le password.
Come farle e come trovarle dal...
No.
Sam si chiama.
Sam, sì. Sam. No. Sì, sì, sì. I vecchi Windows che avevano un algoritmo di crittazione ridicolo, che si decrittavano con la forza brutta nel giro di pochi minuti. Andava quello lì e aveva le password di tutti. Adesso per fortuna l'hanno cambiato. Sì, però se si passa dai minuti ai millenni diventa parecchio più efficace. Sì?
Non l'ho mai provato, magari portate un po' di
3-4 ore su un cluster di 1000 computer. Comincia.
Se
puoi sarà meglio.
Una.
Sì, una.
Se dica una. Il
millennio. Dipende anche dalla complessità, però in genere.
Per avere password complesse, io faccio così, ve l'ho già detto.
No. Qual è il suo password?
Una volta la mia password era bccrisr punto interrogativo. No, io ho preso una frase, per esempio la password che adopero adesso a scuola. Quando l'ho fatta avevo sotto un foglio, ho preso una frase di quel foglio.
Io,
tolto le vocali.
Sì, tolto le vocali dalla prima parola, prima lettera maiuscola, tolto le vocali dalla prima parola, altra parola lettera maiuscola, tolte le consonanti. E poi così via, insomma, andando avanti così. Bisognerebbe mettere, sì, poi ci metto un numerello che riesco a ricordarmi, magari nella frase ci metto il numero, lo scrivo con le cifre, poi ci vorrebbero anche dei caratteri speciali. Ricordarle, basta ricordare la frase in quel caso.
Sì, certo. Sembra una sciocchezza.
Non niente fare un compito di letteratura, basta vedere cosa è successo con l'altro. Sì.
Sì, fronte digitali, anche io sono andato in banca a pagare le spese condominiali della mia zia che adesso è in ricovero, che ho messo il dittino, invece sono andato nella mia banca e mi hanno chiesto di togliermi tutta la roba perché ero troppo ferroso.
Io ho detto una vite.
Sì.
Pistola.
Però
è grave. Non hai detto solo pistola.
Allora niente, allora vengo fuori io, dice. Impiegato, dice, non può.
È come il processo, basta lanciarlo e arriva da sopra.
Interprete dei comandi, abbiamo già detto interprete dei comandi.
Non posso studiare così velocemente.
Di più lo sapete già, per cui.
More.com, devo dire.
More.
Di fianco format.com.
Ah, morco.com, sì, è un programma di MS-DOS.
Format lo sappiamo, ci può fare vedere che format?
No. È fantastico, vedete cosa fa? Sembra quasi niente.
Faccio
no, fa andare le cose a pagina, una cosa copiata da Unix anche questa. Type, prendiamo un file lungo, dov'è che non lo trovo? Setting, prova txt sotto document settings monti, documenti, documento recuperato 1. Cos'è? Finishing. Che cacchio è questo?
Non lo so, è simpatico.
Questa
è l'elaborazione di una.
Ma forse la domanda che aveva fatto l'anno scorso sulla cittadinanza europea, chissà.
Una cosa sembra elaborata con SPSS.
È recuperato da chissà da dove. EP3 Pontes. Ci sono delle cose stranissime. Sì, l'anno scorso, quest'anno non ho avuto voglia. Non ho avuto voglia. Cioè, avevo da fare, poi dopo adesso che non ho più da fare, non ho più voglia, poi è anche troppo tardi, dopo non vengono. Al corso dei MyStore ci sono stati lui di iscritti e uno del diurno.
Sì, è ancora rimandato.
Sì, è rimandato sine die, quest'altro anno. E Lego.
No, devi fare un corso un po' più pratico, Lego. Ormai noi a Lego non ci prendono più, c'è troppo
E non ti prendono più dove, Antonio?
Alla Lego. Se c'è io no, direttamente alla Lego. Giocavo io. Bambini, vado via, devo giocare io.
Scusate. Io lì volevo trovare un file un po' lungo, ma non l'ho trovato sotto qui. Fra l'altro c'è dell'altra roba, non so neanche bene dove cercarlo. Type, ma deve essere più lungo di una volta. Adesso type, come che si dir? Oh sì, dir. Facciamo un programma, un file lungo, anche se non è 600 byte, niente. Eccola, fonts cache. Cacci, c'era un vietnamita che diceva cacci, però penso che si dicesse cash. Fonts, punto, anche qui c'è la completion, eh? È fonts, cash.
Quella roba così
è quel programma che
dentro.
È la codifica di
col pipe.
More.
Ah, quello.
More. Tipo? Tipo more. fa vedere una pagina per volta. Cioè, riempie una videata della cosa e quando ha finito quella videata si ferma in modo che uno lo possa vedere. E dopo va avanti così.
Sì, tipo il dir barra P.
Sappia cosa cercare.
È interruzione di
interfazione di pa, CTRL C per uscire. Sì, questo qui viene da Unix. Domani lo proviamo. Okay?
Domani
no.
Mercoledì. Esiste una forma con i vari comandi per formattare in diversi modi.
Anche domani c'è una riunione alle 2:30 e mi tocca rimanere qui fino a 9:15. Quindi le prime 3 ore sono qui. Se qualcuno vuole venire a giocare.
No,
ok.
No, lui viene a fare il compito.
Avere comandi diversi. Poi il tempo fa c'è il comando, per esempio, per formattare senza che chiede conferma, senza che si veda niente.
Era pipe più le risposte alla domanda che ti faceva.
Sì, beh, dopo mi mettevi in ingresso, sì.
No, ma sono comandi.
Ci sono, forse ci sono ancora, non provo.
Un corso per foschi e danni.
Sì.
No, danni con la X, no?
Dammi. Crash test dammi, eh?
No, per spacciugare nel registro del sistema di Windows.
Spacciugare. C'era mio collega che aveva fatto. Il programma per spacciugarci che viene reg per spacciugarci è quello lì, è reg edit, dopo vai a capire. Tra l'altro è di una lentezza formidabile, questo qui è una cosa di testo E quando vai a cercare un testo qui dentro, boh, ci mette dei tempi pazzeschi. Ce n'è tanto, ma i computer di oggi vanno forte. È clamorosamente lento. Probabilmente perché va, cioè, voglio dire, quanti mega sarà il registry? 3 mega? E tiratelo tutto in memoria e fare la memoria. Dopo diventa un soffio fare le ricerche sopra. Si vede che questo invece va a leggerlo sempre, a reinterpretarlo sempre dal file, e quindi sempre in sequenze, è una roba lancinante. No, dopo qui è chiaro, questo qui è
un file di testo.
Questo qui non è un file di testo, è un file binario il registry, però viene interpretato da questo programma e si vede in forma di albero, tutto quanto. Guarda quanto ci mette soltanto ad aprire un albero. Lui si vede che va sul file, sul disco, lo prende, lo interpreta e lo cosa.
Una voce a caso si cancella,
c'è da fare dei danni.
Non è tanto cancellare, modificare i dati per sapere cosa modifica.
Devo sapere l'attivazione di qui,
Win-log. Io una volta avevo un programmino che fotografava i registri,
sì,
qualcosa,
esatto,
che fotografavi,
sì, e
ti faceva la differenza dei registri che va a cambiare.
Sì, no, sì, beh, possiamo fare. Dentro il framework ci sono delle classi che vanno a leggere e scrivere nel registry, per cui non è neanche complicato fare.
Diciamo potremmo andare a registrare nel registro,
anche sì.
Fa un giro nel registro.
O senz'altro. Mette delle chiavi qua dentro con dei nomi incomprensibili, d'altronde ce ne sono già. Io spero di non avere virus, però di sicuro non è molto comprensibile questa chiave qua. Poi ce ne sono di quelle che sono ancora peggio, quelle che sono ottenute, diciamo così, come chiavi del programma, come identificativo unico del programma. Sono dei numeri di un sacco di bit a caso, quindi ogni tanto si trovano qua dentro, se ne trovano un numero. Anche,
quel file ha tutta quella roba lì dentro?
Sì, c'è una gran quantità di roba. Sì. Anche i nostri programmi possono andare a scrivere qui dentro per tenersi le cose che rimangono persistenti. Non è molto bello, ma ci sono anche, nei miei programmi io lo faccio ogni tanto.
Non mi installano
della comprensibilità.
E te lo vai a reinstallare, ti dici guarda comunque è scaduto. Forse avrà una chiave lì dentro, sì. Ma non la cancella. Sì, sì.
Quando io ho dovuto proteggere i programmi, sono andato a scrivere una chiave qua dentro con un numero che avevo generato nel momento in cui facevo l'installazione del programma. E dopo, quando dicevano non va più il programma, l'ha messo su un altro computer, allora devo venire io. così. Chiaro, questo qui è un marasma difficile da capire. Dopo, diverso il funzionamento di Unix, dove c'è qualcosa di analogo, però sono file separati e tutti di tipo testo. Quindi dentro ci vai a leggere e, sapendo un po' la sintassi di quel file, puoi anche configurare i tuoi programmi direttamente dal scrivendo dentro quei file, sostanzialmente. Sì. Dentro la cartella ETC, cioè dentro un qualsiasi Unix, trovate tutti quanti i file di configurazione di tutti i programmi che ci sono su quel computer, perché tipicamente i programmi vanno a scrivere lì i loro file di configurazione. È una cancella protetta, proprietà di root, tutto quanto, per accederla, per modificarla bisogna essere root. Cosa?
Qui si
memorizzano, io.
Mi senti che uno ha visitato visita più di frequente, quando visita che appare già
quello assunato della barra della URL, si chiama MRU.
Nel registro
si chiama MRU.
Si chiama?
MRU.
Come si fa?
E solo.
Vado a cancellare anche quella subito.
I numerini.
Ci abbiamo una settimana.
È nella
No. Reupid list. Vedete questi numeri qui? Questi sono delle chiavi uniche che un programma può. Lo potete fare anche col framework. L'altro giorno avevo un problema che forse avrei risolto facendomi un numero di questi. Questo è un numero unico che può essere assegnato con una modalità nota che è specificata dalla Microsoft, che è un po' la firma di un programma. Quando il programma dice che è quel numero lì, Windows rapidamente può andare a trovarlo, quindi a sapere dov'è, quali sono le sue configurazioni. Però poi non si sa.
Quindi un proc server. Il registro deve essere in memoria, perché se il programma si avvia immediatamente, vuol dire che non fa tutto il processo che fa quando
con la chiave. No, perché il file è cioè non è un file di testo, è un file con dei puntatori, per intenderci. È organizzato ad albero, quindi se io so tutto l'albero per raggiungere il fondo, per raggiungere le foglie, diciamo così, allora ci arrivo rapidissimamente, no? Se io so che devo cercare sotto HKey classes root, open with list, Excel exe, e dentro qui ci sono delle chiavi segnate che devo andare a leggere, ci vuole un attimo, perché il file non è un file di testo, no? C'è un puntatore al settore dove dentro c'è open with list, c'è un altro puntatore, cioè ci sono due o tre puntatori che si rincorrono, e in un attimo ci arrivo. Quindi per cercare tutto è lungo, ma per cercare qualcosa che so dov'è ci vuole un attimo, perché la ricerca è ad albero, si va dentro l'albero rapidamente.
Vuole provare a cercare l'MR1 nella local machine?
L'ha fatto. Sì, c'era un'altra cosa.
Non è nel local, ma se è nel user.
Ma nell'MR1, quindi loro ci sono, c'è l'elenco di tutti.
Lì ne trova parecchie, tutte lì dentro, però non sono quelle che dico io. Perché sono numerate complessivamente come un array.
Come un enumeratore.
Lì ci sono tutte le parti, tutti i siti internet che vai.
Ci sono tutte le cose che tu vai a scrivere. Nel trova quando fai la ricerca di un file, tipo nel asterisco punto qualche la cosa, storia, ti rimane lì. Tutte le storie, sì, le ricerche che hai fatto.
Ah sì, ma da me niente non c'è nemmeno. Io su questo computer non l'ho mai usato Explorer.
Ecco,
oddio, no, ho installato anche l'Explorer 7, quindi un po' di giri l'avrò fatto per provare.
Si è scritto però nella URL. L'indirizzo lassù in alto.
Ah, ok.
Google.it l'ha scritto lì,
sì, sì.
Fuori nella MR1.
No, io non ce l'ho. Cioè,
se vai da Google, no.
No,
dal cerca di Google.
Perché il futuro va di sotto, dei server che fanno le statistiche. Io devo fare, cioè noi dobbiamo, il server del Google fa le statistiche dei siti più visti. C'è modo di uscire da steriste?
No, perché si passa attraverso i proxy, sì. In un'azienda, anche da noi, anche qui, per uscire dobbiamo passare attraverso i proxy.
Faccio il filo, si sta quale filo?
Qui, quando voi andate in Explorer, questo è Explorer 7, che non l'ho mai usato più di tanto, in verità adesso non so neanche come configurarlo. Qualcuno lo sa?
Io direi strumenti.
Opzioni internet.
No, se lo scarica, ma quello si scarica. Non so se riesce a scaricarlo.
Bisogna avere il coso.
Sistema originale.
Sistema originale,
sì. Ah, se no non lo scarica.
Sistema originale certificato. Okay, diciamo. Devi.
Anche perché te lo
quello dell'MSDNA è originale certificato.
No. Ditemi se l'aggiornamento che dice la Microsoft che HS2 è un sistema operativo craccato.
Io ce li ho delle MSDNA, perché te non ce
l'hai. Siccome c'è sempre sto patatino, scudino giallo.
Dove fatto l'attivazione, ma lo scarica
l'aggiornamento.
Un secondo.
No,
beh, quello sì, se lo devi formattare 10 volte, lo so.
Però è almeno quello, cioè,
No, questo volevo farvi vedere. Il browser adesso è collegato per uscire sulla connessione che trova e contattare direttamente sull'internet il server web a cui si rivolge. Quando invece siamo dentro, se volessi uscire da qui, dovrei configurarlo per usare proxy, cioè passare attraverso un server fisso, che adesso ci metto dentro un numero che dovrebbe essere quello lì, però adesso, che è non solo un proxy con una porta TCP diversa, che è non solo un proxy, ma in questo caso è anche un firewall, è un filtro basato anche parzialmente sul contenuto, anche se di filtraggio di contenuto, nel senso che se io chiedo un file immagini, quella droga, le taglia. E lui, per breve devo passare per forza su quello, perché il firewall blocca tutti gli altri tentativi di uscire dalla rete, non ti fa ottenere risposta, verosimilmente non ti fa neanche uscire i dati da lì, no? Quindi se non c'è il proxy, quando arrivo a lui, fa anche le sue statistiche, tutti i log, tutto quanto, quindi così.
Sto per distruggere il allora, adesso prendo l'host del
post. Ma senza fare i conti senza l'host.
Quello che esce più facilmente, cioè che riesce a uscire senza farsi beccare, è Skype, che alcuni giudicano come quasi come se fosse un virus.
No, perché di sotto giocano.
In che senso giocano? Si fanno anche i giochi? Ah, beh.
Non c'è da nessuna parte. Quando su un file qualsiasi clicco su col pulsante destro, invia c'è Skype. Inserendo la password si riavvia.
E il registro?
Sì, probabilmente non sarebbe. Magari era aperto nel momento in cui l'hai registrato.